L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Sei minuti dopo le 14, un'ora, anzi due, oggi non lasciamo ma raddoppiamo in vostra compagnia per parlare di Juve e in particolare per iniziare già a ragionare sulle possibili strategie di un mercato che, come ogni estate, vedrà la Juventus protagonista. Speriamo in meglio però, perché gli investimenti anche nelle scorse stagioni, negli anni, sono stati fatti, però non all'altezza delle aspettative e soprattutto poi delle esigenze, delle ambizioni di questa squadra. Ieri ne abbiamo parlato in modo piuttosto netto e chiaro, non c'è nessuno dei nuovi arrivi nell'ultimo anno e, allargando il discorso pure agli ultimi due, che stia facendo così tanto la differenza. Non c'è nessuno centrale a livello proprio di peso specifico, di ruolo, insomma di personalità anche, oltre a tecnica, in questa squadra che riparte, l'ho fatto con qualche rinnovo, dalle certezze vecchie però, dalle certezze che sono arrivate anni fa, che sono state rinnovate anni fa e che saranno rinnovate e faranno parte, diciamo così, dominante del nuovo progetto di Luciano Spalletti. Ecco, lui sì, la novità che sarà rinnovata, su questo non ci sono grossi dubbi, i dialoghi sono in corso già da qualche settimana e probabilmente saranno finalizzati in questo mese di marzo, si arriverà poi all'ufficialità. Non è detto che poi l'ufficialità corrisponda con la firma, e molto spesso quello che noi vediamo come ufficialità è qualcosa che succede poi settimane e settimane, a volte addirittura un mese e mezzo dopo la firma effettiva, che si fa all'interno della Continassa, magari senza troppi proclami. Fondamentale andare avanti con Spalletti in questo momento, servono dei punti fermi, mancano in campo e allora ci sono dal punto di vista della guida tecnica. Ci sono delle categorie nella vita, nel calcio, diceva un nostro vecchio amico, ecco, definiamolo così, che adesso, insomma, ha scelto una nuova avventura a Milano. Ci sono anche delle priorità però in questo momento per la Juventus, perché abbiamo ragionato del mercato, abbiamo ragionato di tanti acquisti falliti da tanti punti di vista, tanti giocatori che non stanno rendendo come dovrebbero, tanti soldi spesi per elementi che non stanno facendo la differenza, addirittura non sono centrali nel progetto, addirittura alcuni sono già andati via come João Mario, altri mettono il naso ogni tanto in campo. Questo ti fa capire che evidentemente le strategie di mercato negli ultimi anni sono state sbagliate. Questo ti fa capire anche che investire tanto per investire funziona fino a un certo punto, fidarsi magari degli algoritmi va bene, però serve altro, serve un passo in più per cercare di arrivare poi all'obiettivo primario di qualsiasi squadra del mercato, di qualsiasi top club, ovvero prendere giocatori a poco, valorizzarli ed eventualmente poi fruire dei loro servizi o eventualmente venderli, ma a una cifra decisamente maggiore rispetto a quella a cui li hai pagati tu. Cosa che non è successa con Nico Gonzalez, non è successa con Douglas Luiz, non succederà in caso di uscita evidentemente per Cobb Miners, non succederà evidentemente per Di Gregorio in caso di uscita, e via via potrei fare una lista lunghissima. Oggi però non stiamo ragionando sui colpi degli ultimi anni, l'abbiamo già fatto diffusamente nella giornata di ieri, oggi ragioniamo sulle prossime priorità della Juventus. Notizia di giornata che insomma è stata diffusa negli scorsi minuti, abbiamo già sentito nella puntata di Antonio Paolino di Così di Calcio che Dusan Vlahovic ha ripreso parzialmente a lavorare in gruppo. Non è una buona notizia, è un'ottima notizia per la Juve, per Spalletti in generale, anche per questo ultimo rush finale di stagione, perché avere o non avere Vlahovic nel motore ti cambia la vita, ti cambia probabilmente anche la corsa Champions e mette sicuramente un pochino più di pepe, diciamo così, alle spalle della Roma, che è la squadra che la Juventus in questo momento sta inseguendo a meno 4 punti. Fortunatamente non sono 7, altrimenti pure Vlahovic non basterebbe, però con un Vlahovic in più insomma si può essere ottimisti. Adesso c'è da capire come, quando rientrerà, in che condizioni e soprattutto quanto peso darà questi ultimi mesi di stagione. C'è un lasso di tempo opportuno per poter essere di nuovo protagonista, molto dipende da lui, dal suo approccio, dal punto di vista mentale, quanto vorrà essere protagonista in questi ultimi mesi di Juve, quanto vorrà lasciare un bel ricordo, eventualmente se andrà via, o giocarsi la permanenza attraverso le prestazioni, gol, e intavolare già un discorso, diciamo così, c'era una porta chiusa una volta, dove l'abbiamo detto 170 volte, non siamo noi che sbagliamo, ma le cose cambiano nel calciomercato, ve lo diciamo sempre. Quindi fino, diciamo, a un mese fa c'era una porta chiusa, ok? Questa porta non si è aperta, però ecco, da porta chiusa è una porta socchiusa con un minimo spiraglio di luce che si intravede. Ora, da lì a dire che Vlahovic rinnoverà ce ne passa. Da lì a dire che come 3, 2 o 4, 5 mesi fa il discorso è completamente chiuso, non ce la sentiamo. Quindi qualcosa evidentemente è cambiato nelle ultime settimane, complice l'infortunio. Complice anche il fatto, questo va detto perché non lo sottolineiamo quasi mai, però che non c'è stata una corsa all'oro per Dusan Vlahovic. Non ci sono state squadre, e soprattutto top club, perché per quell'ingaggio serve un top club, che hanno fatto la fila sotto casa di Dusan Vlahovic o del suo agente Darko Ristić per provare a prenderlo parametro zero a giugno. Questo significa che evidentemente anche lo stesso giocatore ha un po' ridimensionato le sue aspettative, è un po' tornato magari sui suoi passi, possiamo dirlo, magari sì, e ha un po' rivalutato la situazione Juve. Non che l'avesse mai sminuita, ci mancherebbe altro, non stiamo parlando di questo. Lui è sempre stato, secondo me, professionista, non ha mai trascurato la Juventus da nessun punto di vista. Ha avuto un infortunio grave, è stato fuori 3 mesi e di più, e ci mancherebbe altro. Però a un certo punto della sua avventura, diciamo così, era già un po' oltre la Juventus dal punto di vista mentale. Ed è normale, forse, che in alcuni casi sia così. Stava già iniziando a pensare al futuro, aveva già deciso di non rinnovare, e una serie di fattori per i quali, insomma, davamo una percentuale vicina allo 0% di permanenza. Poi le cose sono cambiate. L'infortunio, lo stop, il fatto che magari qualche squadra, che qualche sondaggio l'aveva fatto, si sia defilata, in questo momento non c'è la fila, dunque inizi a rivalutare la tua posizione attuale. E fare un ragionamento che ti porta a dire, beh, 12 milioni sì, ma erano 8 più bonus alla firma, fedeltà, che mi facevano arrivare a 12. Lo sa anche lui, non è che stiamo dicendo noi, ma lo sanno tutti, lo sa anche lui. Se me ne offrono 7, magari per un paio di anni, può diventare un'opzione percorribile. Non più da non prendere nemmeno in considerazione come qualche mese fa, ma percorribile. Poi giustamente nel mercato libero Dusan Vlahovic, che scade a giugno, può guardarsi intorno, può fare le sue valutazioni, può provare a tirare sul prezzo con la Juventus, può provare, se riuscirà, a mettere insieme un'asta al rialzo, se troverà delle squadre che gli daranno la stessa cifra, lo stesso stipendio o di più. Ma rimane il fatto che in questo momento, come dicevamo, non c'è tutta questa concorrenza su Dusan Vlahovic, nonostante sia un attaccante che segna e un attaccante che si svincola a giugno. È un po' strano? Non è strano? Dipende dallo stipendio? Dipende dall'infortunio? Ci sono una serie di fattori, evidentemente, che portano a questa situazione. L'uomo furbo, il giocatore furbo, prende atto della situazione e magari cambia un pochino a livello di consapevolezza, di idee e di volontà, no? L'uomo ottuso va avanti dritto per la sua strada, dicendo, bene, io ho deciso così, nonostante la situazione attuale, e mi rendo conto che è un po' diversa rispetto a prima, vado avanti dritto. Vlahovic non è una persona ottusa, quindi immagino e credo che questa cosa abbia un pochino ammorbidito la sua parte nei confronti della Juventus, e viceversa probabilmente anche la Juventus, che fino a 2 mesi fa non aveva minimamente preso in considerazione l'ipotesi di un rinnovo, ammorbidita con un ragionamento che si può fare su una permanenza di un giocatore che è stato centrale, se ci fate caso, con tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina della Juventus, da quando è arrivato, da Allegri a Thiago Motta a Tudor a Spalletti. Dusan Vlahovic è stato il punto di riferimento offensivo, che giocasse da solo con un altro, con la difesa a 3, difesa a 4, con 2 attaccanti, col tridente, c'era sempre Dusan Vlahovic. Lo stesso Spalletti, sapendo che comunque Dusan Vlahovic sarebbe andato a scadenza a giugno, nonostante questo, ha provato uno, ha provato l'altro, David, eccetera, eccetera. Poi, dopo 3-4 partite, c'era di nuovo Dusan Vlahovic titolare. Questo perché? Perché evidentemente, non lo dico io, lo dicono i numeri, lo dicono i fatti, ha un peso specifico diverso rispetto a Jonathan David o Openda, ha una centralità diversa a livello di reparto offensivo, evidentemente vede la porta di più, nonostante gli errori che fa, che ha fatto, che ha sempre fatto, ne ha fatti tanti. In casa Juve non stiamo dicendo che è infallibile, non stiamo dicendo che Trezeguet o Higuain, stiamo dicendo che per il reparto offensivo attuale Dusan Vlahovic è nettamente superiore a Openda, Jonathan David, eccetera eccetera, e soprattutto è sicuramente più in linea dal punto di vista proprio del ruolo, delle attitudini, delle caratteristiche, è in linea con il tipo di attaccante che vuole Spalletti. Ok, questo lo dico e non credo che ci possano essere smentite. In questo momento abbiamo giustamente fatto un ragionamento ampio che riguarda Dusan Vlahovic. Il prezzo giusto quale può essere? Credo che la Juventus non andrà oltre i 7 milioni e qualcosa, ma in realtà credo non andrà oltre i 7, offrendo comunque la possibilità di alzare la cifra con i bonus, bonus a presenza, bonus a gol, bonus a obiettivi, coppe, Champions, eccetera, eccetera. Credo che questo sia il modo giusto per andare a intavolare un discorso con un giocatore che era in uscita, può rimanere, magari non è convinto al 100%, si può convincere sulla base di questa proposta, che è una proposta intanto interessante, una proposta da top, ed è una proposta compatibile con il monte ingaggi Juventus, con le possibilità anche del club per la prossima stagione, e soprattutto basata anche su degli incentivi che sono gli obiettivi, i gol, le presenze. Quindi, caro giocatore, in questo caso caro Dusan, se vuoi guadagnare di più, te lo devi meritare sul campo. Con i gol, con le prestazioni, devi giocare, devi fare la differenza, eccetera, eccetera, eccetera. Dusan comunque, lo sappiamo ragazzi, non è mai stato uno che si è risparmiato, non è mai stato uno col braccino, in questo caso con la gambina, ha giocato anche alcune volte pur non al 100%, è stato un giocatore irreprensibile dal punto di vista professionale. Ha avuto un brutto infortunio, sono infortuni, Scamacca è stato fuori stesso tempo, anche di più, ha avuto lo stesso infortunio di Dusan Vlahovic. Quindi sono cose che possono capitare, non dipendono da lui, non gliene facciamo una colpa, aspettiamo e vediamo come si va a inserire nuovamente nel gruppo squadra, con quale atteggiamento scende in campo. Ecco, lì eventualmente poi, se sarà da criticare lo critichiamo, se sarà da elogiare lo elogiamo, ma non consideriamo questo periodo di stop, perché non dipende assolutamente da lui. Dipende da lui sì, da oggi fino a fine stagione, come gioca, quanto segna, come entra in squadra e come si, diciamo così, interfaccia con una squadra che nel frattempo è cambiata, è evoluta, soprattutto in attacco. C'è un Ildiz nuovo, tra virgolette, con un nuovo contratto, c'è un attacco che non gira senza di lui, magari con lui girerà di più, magari con lui cambierà qualcosa anche dal punto di vista dell'assetto tattico Luciano Spalletti, non lo so. Però è chiaro che avere un Vlahovic e non averlo ti fa tanta differenza in questo momento, soprattutto se ragioniamo su una squadra che in attacco annaspa, fa fatica. Se non segnano McKennie, se non segnano i gatti, se non segnano gli altri, l'attacco non è a livello di questa squadra. Andatevi a vedere i gol nelle ultime 6, 7, 8 partite, quelle che volete, degli attaccanti, compreso il Diz, che da quando ha rinnovato è sparito dai radar dei marcatori e degli assist. Ribadisco, il Diz fa sempre partite pesanti, anche quando non segna, anche quando non fa gli assist. E secondo me contro la Roma è stato probabilmente tra i migliori in campo, forse Gatti il migliore in campo, però è stato tra i migliori in campo della Juve. Quindi non è da questi particolari soltanto che si giudica un calciatore, gol e assist. Però se vogliamo entrare nel dettaglio, noi siamo qui a analizzare tutto. Da quando ha rinnovato ha inciso meno a livello di tabellino, gol e assist, quindi da ritrovare un Ildiz. Certo è, affiancargli uno come Vlahovic potrebbe essere anche una medicina per il Diz. Non lo so, sono tutte ipotesi che stiamo facendo qui ad alta voce insieme a voi, però ecco, serviva, diciamo così, un rimedio dal punto di vista offensivo. Questo rimedio può arrivare dall'infermeria. Dusan Vlahovic oggi parzialmente in gruppo, questa settimana secondo me sarà propedeutica al recupero. Non so se me lo aspetto già tra i convocati, sì, contro il Pisa, anche per farlo tornare un po' a livello di gruppo, sì. Titolare non credo, però secondo me titolare e magari uno spezzone col Pisa ci può stare come idea, per poi rientrare un pochino più soft dalla prossima settimana. Ragazzi, 3 mesi di stop, anche più, sono un periodo nefasto e abbastanza pesantuccio da smaltire, quindi diamogli tempo. Quindi l'attacco della Juve parzialmente, non dico che ha risolto i suoi problemi, ci mancherebbe altro, però ha trovato se non altro un puntello e un'alternativa a Jonathan David. Openda al momento io non lo capisco, non riesco a capire che tipo di attaccante sia e che tipo di disegno ha in mente per lui Luciano Spalletti, perché vederlo gli ultimi 2 minuti svagato, ogni tanto così tanto per, che non si sa bene dove gioca, non si sa bene con chi entra, quando saltano tutti gli schemi è anche difficile da giudicare. Se andiamo a vedere anche l'ultima apparizione di Openda, non ha fatto la differenza, ma anche difficile all'88esimo contro la Roma, in una partita in cui è saltato tutto, ci si difende coi nervi e si attacca con l'orgoglio e con la rabbia, cercare di essere un po' lucidi per mettersi in condizioni di fare la differenza. Da questo punto di vista lo posso capire, però è un giocatore che ultimamente ha perso tutti gli status che poteva avere, cioè titolare no, non è la prima riserva, non è la seconda, non è la terza, e la mossa della disperazione all'88esimo, ed è un problema per quanto è stato pagato e per le aspettative che c'erano su Openda. Ragazzi, Openda e Jonathan David, la coppia, le aspettative che c'erano su di loro hanno, diciamo così, frenato su un possibile nuovo arrivo in attacco a gennaio, che avrebbe fatto ben comodo, soprattutto per coprire queste settimane decisive senza Vlahovic, perché in queste settimane decisive la Juventus ha dovuto fare di necessità virtù, giocare un po' con uno, un po' con l'altro, non troppo convinto. Ci fosse stato un Bomber Vero, un Colomoni, un Nesiri, probabilmente le cose contro la Roma, in Champions League, nelle settimane decisive in cui ti sei giocato il dentro fuori, Galatasaray e Roma, soprattutto, ma anche magari prima, in Coppa Italia, con l'Atalanta, ecco, poteva servire un attaccante. Io dico, nelle ultime 6-7 partite abbiamo visto come sono andate le cose. Banalmente, non dico Malen, che ha fatto, mi pare, 6 gol in 7 presenze, ma un Colomoni tranquillo che ti faceva 3-4 gol, probabilmente in queste 6-7 partite, probabilmente la situazione o in Coppa Italia o in Champions o in campionato in questo momento sarebbe diversa. Coi se e coi ma non si va da nessuna parte, però è un'analisi legittima sulla base dei risultati, delle prestazioni, dei gol incassati, e lì purtroppo non si scappa, ma dei gol fatti. La Juventus sta mancando tantissimo a livello di gol fatti degli attaccanti. Ecco, aver avuto un Vlahovic prima non potevi, ma aver avuto qualcuno dal mercato, e quello potevi, con una spinta in più, con un investimento in più, magari andare a bussare un pochino più forte per Colomoni o al PSG, al Tottenham, a seconda, più al PSG, insomma, magari in questo momento ti portavi a casa un attaccante che ti poteva aiutare a fare la differenza nelle partite chiave della stagione. Così non è, e quindi è inutile andare a piangere sul latte versato, sulle eliminazioni, o dire ma con quello o con quell'altro forse riuscivamo, forse non riuscivamo. Situazione questa. Diciamo che con Vlahovic hai risolto parzialmente la situazione là davanti, poi devi intavolare un discorso di prospettiva da giugno, perché poi a giugno Vlahovic lo perdi e quindi devi fare le tue valutazioni. Vuoi lui, vuoi un altro, devi solo avere le idee chiare. Se vuoi Vlahovic, lo cerchi di convincere e lo convinci, possibilmente prima del 30 giugno, perché diventa un casino se no, altrimenti vai su un altro profilo, ma devi avere le idee chiare e sapere che o Vlahovic o uno del suo peso. Significa non Openda e non Jonathan David. Entrambi, tra l'altro, potrebbero essere in uscita. Non so se tutte e due, non so se prima uno poi l'altro, però insomma, sono giocatori che non hanno convinto come avrebbero dovuto qui alla Juventus. Quindi non mi stupirei se al 30 giugno fossero in partenza tutti e due. Ti serve sicuramente uno di peso per sostituire Vlahovic, e eventualmente se usciranno tutti e due un altro attaccante. Che non sono noccioline, non sono bruscolini, non è proprio semplicissimo. Abbiamo visto le difficoltà che ha avuto la Juventus. Uno, nell'individuare. Due, nel prendere, nel scegliere, e tre, poi nell'avere attaccanti che in questo momento non si sono rivelati all'altezza della situazione. Quindi per una serie di motivi forse sarebbe tanto meglio tenersi Vlahovic, dargli questi 7 milioni, 7 qualcosa con i bonus, quello che volete, e tra virgolette accontentarsi del vecchio, della strada vecchia per la nuova, perché la strada nuova, come abbiamo visto con i due nuovi arrivati, non hanno rispettato le promesse, non hanno fatto soprattutto quel che dovevano. C'è un'altra priorità essenziale in questo momento per la Juventus, abbiamo parlato dell'attacco, ed è la porta. È inutile che ci nascondiamo, è inutile che facciamo finta di niente, è inutile che diciamo sì ma forse poi eccetera. In questo momento c'è un problema enorme che riguarda la porta della Juventus, perché il portiere titolare presunto tale è stato messo fuori, e questo va detto. Poi è vero, c'è la rotazione, in Champions gioca l'altro, però in questo momento il portiere titolare designato come portiere titolare è fuori, e il secondo portiere designato, cioè Perin, vi ricordate, l'aveva detto Luciano Spalletti inizio stagione, il portiere titolare di Gregorio. Benissimo, in questo momento di Gregorio è fuori per i motivi che magari spiegherà lui in conferenza stampa, però è evidente, prestazioni probabilmente anche dal punto di vista di testa fa fatica a gestire questo momento e quindi non discuto questa scelta, anzi l'avrei fatta probabilmente già prima. In questo momento il portiere titolare della Juventus è Perin, con Pinsoglio che ha appena rinnovato, lo sappiamo e siamo tutti felici di questo. Al netto di questo è un reparto che secondo me, rispetto anche allo storico juventino recente, ma non è neanche troppo, ha qualche pecca. La decisione, diciamo il peccato originale, è stato quello secondo me di decidere di separarsi da Szczęsny in un momento in cui Szczęsny era ancora un portiere di altissimo livello, più alto livello di Perin e decisamente più alto livello di Gregorio. Per una situazione economica hai deciso di separarti da Szczęsny, non l'hai sostituito con un portiere all'altezza, alla stessa altezza, perché Di Gregorio non è assolutamente all'altezza di Szczęsny, e Szczęsny, che doveva smettere, ti ha confermato di essere a quel livello. Perché? Perché non è andato a giocare al Chievo, non è andato a giocare al Bari, ma è andato a giocare al Barcellona, virgola, titolare. È vero che c'era un infortunio ad aprirgli la strada, ma anche poi, una volta rientrato l'infortunio del suo collega, il caro Szczęsny è titolare. Questo significa che aveva ancora, diciamo, 2 anni buoni in saccoccia, diciamo 2, e potevi fare sicuramente dei ragionamenti diversi in porta, ovvero tenere Szczęsny, magari chiedergli di abbassarsi leggermente lo stipendio, cosa che magari poteva fare. Insomma, credo che in 20 anni di carriera non gli siano mancati gli spiccioli. Quindi potevi chiedere un piccolo, parliamo di sacrificio, è un parolone, però insomma, piccolo sacrificio da quel punto di vista a Szczęsny, e affiancargli magari un portiere di prospettiva da far crescere insieme a lui e poi da valutare. Facevi un investimento, eventualmente valorizzavi il profilo di i vari, adesso ne faccio tanti, da Fara, le ali, eccetera, eccetera. Insomma, bisogna parlarne anche di 2 anni fa, quando era in atto questa, diciamo così, questo ribaltone in porta, Carnesecchi, chi volete voi, e avevi un portiere d'esperienza che ti faceva ancora 2 anni e ti faceva crescere il suo, diciamo così, tra virgolette, erede designato, più giovane, ma che si faceva un paio di anni di gavetta, tra virgolette, da secondo. Credo che sia, poteva essere, anzi, un'ottima strategia. Così non è stato. Cosa si è deciso di fare? Via Szczęsny, come è stato fatto fuori Danilo, tanti altri, che avevano esperienza, avevano carisma, avevano personalità, avevano vinto, avevano in mano lo spogliatoio. Dentro un portiere che hai pagato comunque abbastanza per un portiere, perché 18 milioni, poco più, poco meno, sono tanti per un portiere, e hai preso un portiere che non è né giovane né vecchio, che non è né un campione né anche scarso, però ti diventa un ingombro che fai fatica a gestire, perché da un lato lo devi far giocare, dall'altro però forse non è all'altezza di alcune partite, come secondo hai Perin, non hai pianificato nel futuro, perché non hai preso un giovane, non hai un punto fermo in porta, avevi Szczęsny, non ce l'hai più, ti sei creato un problema, Giuntoli. In questo caso è giusto anche riferirsi a chi ha investito per... Ti sei creato un problema in porta, problema da gestire, lo sta gestendo come può Luciano Spalletti, ma non è semplice. E in questo momento devi fare delle riflessioni, secondo me, già per giugno. E le sta facendo la Juventus, zitta zitta, quatta quatta, chiaramente non va a spiattellare, vogliamo un portiere nuovo, non ci piace Di Gregorio, però sono riflessioni che sono in corso alla Continassa. E si va su profili disparati, tra cui uno degli ultimi nomi è quello di Alisson, si è parlato di Carnesecchi, ce ne sono tanti altri, mi fa un po' specie perché così, senza neanche spingere troppo o sbilanciarsi troppo, se ti tenevi Szczęsny e magari lo affiancavi con un portiere un pochino giovane, un pochino di prospettiva, oggi come oggi potevi salutare Szczęsny con un bel tributo allo stadium, stringergli la mano e dirgli grazie, cosa che avrebbe meritato lui come Danilo, come tanti altri, fatto bene, non all'acqua di rose, e in questo momento potevi avere già un erede in casa. Ecco, la programmazione in alcuni casi è venuta meno in casa Juve, gli investimenti ci sono stati fatti, i soldi sono stati spesi, ma evidentemente non come si sarebbe dovuto, perché in questo momento tu hai 2 portieri, ma nessuno di grandissimo livello, e soprattutto non hai fatto crescere dei giovani in casa, in porta o altrove, e non hai un ricambio, tra virgolette, sicuramente in porta, un erede o qualcuno che ti offra adeguate garanzie.
Radio Bianconera, nati per vincere. L'ora della vecchia signora.
Alle 14:35 riprendiamo il nostro dibattito, che fino a questo momento è stato un monologo. Adesso apriamo al dibattito con i vostri messaggi e chiaramente anche i nostri ospiti che interverranno dalle 15 in poi. Quindi la prima ora, voce mia, idee, opinioni vostre, e poi apriremo anche il nostro microfono dell'ora, le ore della vecchia signora oggi, perché sono due. E quando dico le ore, Manuel ha avuto un sussulto in regia, questo è per gli anziani come noi. Dicevo, apriamo con i vostri messaggi. Io credo che se giocassimo con tutti e due i portieri contemporaneamente nella stessa porta, questo messaggio mi fa già ridere, curioso e simpatico soprattutto, prenderemmo gol ugualmente, tutti e due non sono all'altezza della Juventus, ci scrive Mauro. Allora, tu l'hai detto in modo molto sintetico. Io ho cercato di usare qualche perifrasi, però la sostanza è quella, cioè per una, vi dico, allora, in generale secondo me Perin è un ottimo portiere, giocherebbe titolare in, togliamo 5-6 squadre, le altre squadre giocherebbe titolare Perin di Serie A, non del mondo, di Serie A, ok, questa è la mia idea. Di Gregorio secondo me è uno scalino sotto, mi spiace ma sono convinto di questo da sempre e continuo a dirlo, quindi per me è uno scalino sotto Perin. Al netto di questo, il vero problema della Juve qual è? Non è Perin e non è neanche Di Gregorio. Il problema tra virgolette della Juve, che è stata abituata a degli alieni come Buffon, a dei portieri, e lo stesso Szczęsny, che se voi andate a vedere lo storico, la carriera, l'Arsenal, la Roma eccetera eccetera, quello che ha fatto e quanto ha dato al calcio, era considerato quasi un portiere normale. In realtà Szczęsny, lo Szczęsny dell'ultimo anno alla Juve, secondo me era secondo probabilmente solo a Mignan e basta, e forse Svilar, basta. Quindi era il terzo portiere della Serie A. Problema dell'attuale reparto dei portieri è che si devono confrontare con uno storico impegnativo, perché la Juventus negli ultimi anni, ma in realtà da sempre, da Zoffi in poi, ma soprattutto anche negli ultimi anni, non ha avuto dei buoni portieri, ha avuto l'eccellenza italiana e con Buffon mondiale per 20 anni. Poi hanno avuti tanti altri come Peruzzi, come insomma Tacconi, che sono stati top assoluti. Quindi raccogliere l'eredità degli Zoff, dei Tacconi, dei Peruzzi, dei Buffon, degli Szczęsny, non è semplicissimo se non sei più o meno di quel livello, se non hai le spalle larghe che avevano loro e se non hai i colpi che avevano loro. In questo momento io credo che né Perin né anche Di Gregorio siano di quel livello, ed è per questo motivo che in questo momento ci accorgiamo, però in porta c'è un problema. No, il problema è stato probabilmente pensare che Di Gregorio potesse diventare il nuovo Buffon. Quello è un problema, è il confronto, il paragone, perché Di Gregorio in sé è un buon portiere, Di Gregorio in sé è lontano anni luce da Buffon, Di Gregorio in sé probabilmente mai arriverà ai livelli di Buffon. Questo bisogna capirlo e metabolizzarlo, se lo capissi sei già a metà. Però il problema è il confronto, il paragone. Perin secondo me, come dicevo, è un passo oltre, superiore rispetto a Di Gregorio, però anche lui chiaramente non è Buffon, e quindi per una squadra abituata ad avere in porta il top mondiale per 50 anni è complicato in questo momento gestire una situazione con dei portieri che ti fanno la differenza ma non sono dei supereroi. Tutto qua, semplicissimo a dirlo. Un po' più difficile è gestire la situazione da adesso a fine stagione e poi eventualmente capire cosa c'è da fare a giugno, perché secondo me intervenire in porta prima o poi devi farlo e non ti puoi portare dietro questa situazione, anche perché Perin stava per andare via pochi mesi fa, magari andrà via a fine stagione e ti ritrovi in una situazione, eventualmente se andrà via Perin, con Di Gregorio Pinsoglio, che non è il massimo per un top club. Quindi agire, a ragionare e fare dei ragionamenti intelligenti, andare a prendere chi serve e provare a ottenere quello che vuoi, non prendere tanto per prendere come abbiamo visto in altri reparti. Questa è la mia idea sui portieri. È chiaro che ne stiamo parlando perché è un argomento delicato, la porta, ed è, secondo me, in questo momento il reparto insieme all'attacco che necessita di un lifting, una ristrutturazione, chiamatela come volete. Dal messaggio di Mauro passiamo a Teresa. Buon pomeriggio Alberto, ottima notizia la ripresa di Vlahovic, altrettanto se si riesce a trovare l'accordo per il rinnovo a cifre non troppo esagerate. Siamo sui 7 milioni al momento, la proposta eventuale della Juventus. Vediamo, adesso la palla è nel campo di Vlahovic o di Ristić o del papà di Vlahovic, quello che volete, però diciamo così, è in campo serbo. Vedremo cosa risponderanno. Sul discorso portiere ne parliamo ormai tutti i giorni, perché non c'è dubbio, abbiamo un grosso problema in porta. Comunque bisogna continuare con Perin. Grazie, un abbraccio Terry. Terry, sono d'accordo con te su questo ultimo aspetto, hai fatto bene a sottolinearlo perché non ne avevo parlato. Sono d'accordo con te, cioè in questo momento per me in porta deve giocare Perin per una serie di motivi, non ve li sto a elencare, ma insomma potete immaginarli. Qualora per un'altra serie di motivi dovesse meritarsela la porta di Gregorio, giocherà di Gregorio. Ma perché in attacco gioca chi merita e in porta dobbiamo avere delle gerarchie predefinite e inscalfibili? Giustamente Spalletti a un certo punto ha deciso di fare dei cambiamenti anche in porta e dare fiducia semplicemente a chi dava più garanzie, quindi Perin titolare. Mi sembra il ragionamento legittimo, giusto da fare, probabilmente andava fatto prima, ma evidentemente Spalletti ha provato a difendere fino a che ha potuto Di Gregorio, ma dopo una serie di, tra virgolette, incidenti, svarioni e situazioni in cui si capiva che non era sicuro lui, probabilmente più dal punto di vista mentale che tecnico, ma anche dal punto di vista tecnico, ha deciso di cambiare. È vero che il cambiamento in porta, diciamo che si nota decisamente di più rispetto a gioca Openda oppure David, ma il principio è lo stesso. Cioè, se si merita di giocare Openda, gioca Openda. Se gioca David, evidentemente in questo momento è superiore a Openda. Stesso discorso in porta, evidentemente se giocato Perin nelle ultime due, Galatasaray, Roma, partite più delicate in cui la Juve si gioca la vita, evidentemente se lo merita più di Gregorio, punto e basta. Non è una bocciatura, non è un premio, semplicemente una squadra, 25-28 giocatori, chi è in forma gioca, chi è più in forma gioca e tiene in panchina chi è meno in forma. Succede in tutti gli ambienti lavorativi, soprattutto in quelli sportivi. Ciao Alberto, soprattutto uno che mette Handanovic prima di Buffon in una classifica all time, c'è qualcosa che non va. Questa se la porterà dietro per sempre di Gregorio, perché l'ho vista anch'io chiaramente, e i tifosi juventini non gliela perdoneranno mai e non gli hanno mai perdonata. E vi posso dire anche che mettere davanti Handanovic a Buffon è un po', non lo so, dico un po' spregiudicata come scelta, la definisco così per non dire altro. Io comunque come coppia portieri farei Caprile da Fara, Alberto D'Alghero, piacciono tutti e due, ci metto dentro anche Falcone, ci metto dentro sicuramente quello dell'Atalanta, sono tutti portieri, una nuova generazione di portieri. Poi ci sono anche un po' dimenticati, Meret che ha perso il posto da titolare, Scuffet, eccetera eccetera. C'è una nuova generazione di portieri molto interessante. Caprile è ottimo, bisogna vederlo poi in un contesto superiore. Falcone, idem. A Lecce sta facendo la qualunque, bisogna vederlo poi quando si alza la pressione, si alza l'asticella. Però ce ne sono di portieri interessanti. Ecco, io non andrei subito a tuffarmi, a proposito di portieri, su due molto giovani. Terrei comunque uno d'esperienza, che sia Perin o qualcun altro. Io avrei tenuto Szczęsny, avete capito da quel che vi ho detto prima, ma così non è stato. Ma propenderei sempre per una scelta di una coppia con uno un po' più giovane, rampante, e uno d'esperienza che fa un po' da chioccia. Questa è la mia idea per i portieri, soprattutto in questo momento. Comunque, Caprile e Daffara sono due da tenere d'occhio, per rispondere al messaggio di Alberto da Alghero. Per me sono due portieri che non si meritano di giocare, è rimasto Pinsoglio. Proverei lui e Girolamo. Mi sembra un po'... Allora gioco io. No, mi sembra un po' eccessivo. Pinsoglio, anche lui, nei vari pochi spezzoni in cui l'abbiamo visto negli ultimi anni, solitamente l'ultima giornata, un tempo male non ha fatto, però da lì a essere portiere titolare della Juventus in partite come Roma, Galatasaray, ce ne vuole tanto. È facile allenarsi e magari giocare un tempo nell'ultima partita, un po' più complicato avere quella continuità che serve per essere il portiere titolare della Juventus. Tensione altissima, pressione altissima, errori pochi, zero devi farne, non è semplicissimo. Quindi non lo so, credo che la tua sia più una battuta che una presa di posizione. Io ribadisco, al momento Parco portiere Juve darei più fiducia a Perin rispetto a quella, perché Di Gregorio ha avuto fiducia illimitata fino a 2 settimane fa, se ci pensate, ha giocato sempre lui, con le rotazioni ogni tanto giocava Perin, però il portiere titolare era lui per definizione di Spalletti e poi per i fatti. Ultimamente, io non so voi, ma al di là delle parate, al di là dei gol presi eccetera, sotto le gambe, non sotto le gambe, poteva arrivare su Wesley, quel che volete, a me Perin importa da più sicurezza in alcuni frangenti, non so come dirvi, è una sensazione a pelle proprio, cioè mi dà più sicurezza per come si interfaccia con i difensori, per come rilancia, per come esce, per come para, poi si prende gol, se ne è presite con la Roma, ho capito, va benissimo, cioè va malissimo, però avete capito cosa intendo, c'è proprio la sensazione di una sicurezza in più rispetto a Di Gregorio, perché da quando ha avuto quegli svarioni coi piedi eccetera eccetera lo vedo molto più insicuro Di Gregorio, molto più insicuro anche coi piedi di com'era a inizio stagione. E vi ricordate, doveva essere il portiere bravo coi piedi che piaceva a Thiago Motta. Ragazzi, io portieri coi piedi buoni ne ho visti pochi, ma qualcuno ho visto, Ederson, ecco, io i rilanci e i passaggi a 90 metri che ha fatto Ederson, io di Gregorio non li ho mai visti fare, mai. E per me, cioè a livello di piedi, Szczęsny diciamo che non era al massimo coi piedi, ok, su questo siamo d'accordo, ma tra Di Gregorio e Perin non c'è tutta questa differenza, cioè ma Di Gregorio non ha i piedi educati, non ha i piedi da centrocampista. Non mi sembra proprio quello il caso. Poi magari mi sbaglio, non so anche la vostra opinione, ma a Di Gregorio non ho mai visto fare le cose che ho visto fare a Ederson e altri portieri, ce ne sono pochi, ma coi piedi educati, educatissimi. Allora, continuiamo con questi messaggi. Che ne pensi di Rudiger che si libera a giugno da affiancare a Bremer? Davide a Terracina, non ci avevo pensato, non lo avevo considerato, un po' come il triangolo, però Rudiger è stato vicino alla Juve, non vicinissimo ma vicino alla Juve quando c'era Antonio Conte. Io mi ricordo Antonio Conte che un giorno disse, a microfoni spenti, a taccuini chiusi, e disse Rudiger è un bel difensore. All'epoca era in rampa di lancio, non era ancora quello che è stato adesso, però può essere una buona occasione. Non è per me una priorità in questo momento il difensore centrale, però se riesce a prendere Rudiger a zero con uno stipendio contenuto, quello è il vero problema, perché io non so al Real quanto prende, può essere una buona, buonissima operazione, altro che. Credo che se giocassimo, questo l'abbiamo già letto, non illudiamoci sul rinnovo di Vlahovic, scrive Remiglio da Asti. I casi di Bala e Rabiot insegnano. Tutto dipende dalla volontà di Spalletti, che lo deve convincere fortemente, altrimenti va da Allegri, che per me ha già mezzo accordo verbale. Mi piacciono questi retroscena croccanti da Asti. Non ti so dire se abbia già un accordo o no, ti so solo dire questo, che fino a 2 mesi fa Vlahovic non prendeva nemmeno in considerazione l'ipotesi di un rinnovo, oggi come oggi le cose sono un po' cambiate per lui e di conseguenza sono cambiate anche un po' per la Juve, perché cioè la Juve non è stupida, cioè sa bene che ha bisogno di un attaccante, forse due, sa bene che Open Dage e Jonathan David non sono all'altezza, sa bene che Vlahovic è vero che sbagliava dei gol, che ha avuto problemi eccetera eccetera, è stato anche fischiato, però Vlahovic i suoi gol li ha sempre fatti, meno di Trezeguet sicuramente, meno di Wayne sicuramente, però più di Openda e David sicuramente sì. Quindi può bastare lui per risolvere il problema attacco, non lo so, ma sicuramente è, diciamo così, un passo avanti, un upgrade rispetto a Openda e Jonathan David, e su questo sono certo, sicuro, e credo che, come sono sicuro io, probabilmente lo sarete anche voi, è sicuro anche la Juventus, è sicuro anche Spalletti. Per questo motivo magari tendere una mano, fare uno sforzo, fare un ragionamento che prima magari non facevi neanche di sbieco, oggi come oggi, vedendo le cose cambiate un po', in un certo senso è un ragionamento che si può fare. Allora Vlahovic può certamente aspettare, è la Juve però che deve sapere adesso che strada percorrere. Sono d'accordissimo, Giovanni, cioè Gianni, devi decidere, vuoi Vlahovic? Cerchi di prenderlo, cioè cerchi di rinnovarlo. Non vuoi Vlahovic? Benissimo, ti devi presentare a giugno o anche prima con un attaccante all'altezza di Vlahovic, a livello di gol, peso specifico, caratteristiche, tutto quel che vuoi. Non è semplice, ma tu devi portare uno così, altrimenti fai la fine di Openda e David. Bravi, belli, ma non servono a tantissimo. Credo che entro marzo o si rinnova oppure ognuno per la sua strada, anche perché credo che ci si debba muovere anche per un'alternativa da panchina che possa non essere David e di sicuro non Openda. Saluti, forza Juve, Gianni da Vallo Lucania. Ciao, salutiamo tutto il Cilento e salutiamo anche te, caro Gianni. Il problema è questo, che non è proprio un problema, ma una situazione da valutare molto attentamente. Cioè, in questo momento la Juve ha Openda e Jonathan David che non girano. Vlahovic in scadenza a giugno, che rientra da infortunio, e Milik che è tornato a allenarsi, però torna sempre, poi esce, poi torna, poi esce. Quindi, cioè, su quattro attaccanti, diciamo, non hai uno intero, non è uno che ti fa la differenza. Significa che ha avuto sfiga Milik, problemi fisici non preventivati, giustamente Vlahovic, e probabilmente hai sbagliato le scelte con Openda e David. Tutto questo per riassumere: tu devi fare delle operazioni serie, non una, tu devi fare delle operazioni serie a giugno per l'attacco. E la prima può essere volendo quella di Vlahovic, però devi avere le idee chiare e devi andare dritto per dritto. Se vuoi Vlahovic, sappi che se tu non rinnovi Vlahovic te ne servono due di alto livello. Ti serve un vice Vlahovic e un altro, perché Milik non ti dà affidamento e Openda e Jonathan David dubito che lo faranno nella prossima stagione, probabilmente andranno via. Questo, riassumendo, è la situazione in cui si trova oggi la Juventus, che dovrà affrontare da adesso a giugno. Non è semplicissimo, attaccanti ce ne sono pochi. A gennaio hai visto che difficoltà per prenderne uno, per valutarne un altro, per convincere il terzo, e non hai convinto nessuno. A giugno è più facile, un mercato sicuramente più mobile rispetto a gennaio, con più opportunità, ma però devi avere le idee chiare e devi andare dritto su un profilo, che sia Vlahovic o un altro, ma devi già avere le idee chiare adesso, perché se no finisci che ti accontenti, prendi quello che passa al convento e alla fine non risolvi nulla, perché Openda l'hai pagato 35-40 e in questo momento è un giocatore di cui potevi tranquillamente fare a meno. Abbiamo qualche vocale da sentire, iniziamo a sentirne qualcuno, sentiamo.
Alberto,
ciao.
Sasha Davide.
Ciao Sasha.
Allora, al di là, Champions sono Champions.
Sì.
Cioè, si parte dal portiere. Deve prendere un portiere forte la Juve.
Ok, e l'abbiamo
loro
detto.
Un portiere forte, non lo so, Carnesecchi, Vicario. Ho sentito parlare ultimamente di un portiere tedesco con un cognome più africano, comunque, Abutolu, non lo so, del Friburgo. L'ha detto Romano. Un centravanti che, se è Vlahovic, comunque di scorta tipo Davis, perché penso che David verrà venduto per far cassa, e è facile far cassa con Davis.
Certo, parametro zero.
Comunque si ti accontenti di una cifra normale. E Openda andrà in prestito, perché nessuno te lo compra, perché è chiaro.
Paura di sì.
44, non è che lo puoi vendere a 20. E poi un centrocampista forte. Il resto facessero loro tra cessioni e acquisti per assimilare bene la rosa. Ciao e forza Juve.
Sasha, sono d'accordo con te, e si amplia la lista della spesa per la Juve, che quest'estate dovrà fare tante cose. Io non so se riuscirà a fare tutto, ma se tu ci metti un portiere, uno o due attaccanti e un centrocampista, ti ballano 150 milioni a dir poco. Speriamo che qualcuno possa metterli questi soldi, perché con meno non prendi nessuno. Cioè, per spenderne 20 per uno, 20 per l'altro, 20 per l'altro, prendi gente mediocre. Tu devi prendere gente che ti faccia la differenza. Per questo io dico e rispondo al messaggio di Pasquale: buon pomeriggio Alberto, non sono d'accordo per il rinnovo di Vlahovic, che non vedo adatto al gioco di Spalletti. Ti faccio questa controproposta, caro Pasquale. Allora, in linea teorica sono d'accordo anch'io con te, cioè Spalletti giocherebbe con un attaccante diverso, con caratteristiche più da centravanti, più pesante rispetto a Vlahovic. Il problema è questo: tu Vlahovic lo prendi tra virgolette a diciamo così, 14 milioni lordi, perché sono 7 netti che gli dai più bonus, diciamo 14-15 milioni te lo porti a casa, ti prendi un attaccante come Vlahovic la prossima stagione, diciamo così, a 15 milioni. Per qualsiasi altro attaccante più o meno di quel livello, ma anche leggermente più basso, tu quanto spendi? Esempio, Colomani, Enesiri, eccetera, eccetera, eccetera. Quanto spendi? Almeno una cinquantina, forse 60. Quindi, facendo due calcoli, forse A, ti conviene rinnovare Vlahovic. Una questione meramente di spesa. E B, magari non è l'attaccante con le caratteristiche ideali al 100% per Spalletti, però può giocare titolare con Spalletti? La risposta è decisamente sì. Quindi per questo motivo ti dico che secondo me Vlahovic è da rinnovare. Perché secondo me Spalletti si accontenta molto volentieri di uno come Vlahovic. Poi potesse scegliere lui, il profilo sarebbe leggermente diverso, ma non così tanto. Sarebbe decisamente diverso da Openda e ben diverso da Jonathan David. Ma il profilo che ha in mente Spalletti per la sua Juve non è totalmente diverso da Dusan Vlahovic. Per il gioco del nostro mister vedo meglio un centravanti con le caratteristiche di Castro del Bologna o Zirkzee. Castro sì, Zirkzee no, secondo me. In ogni caso, attenzione a parlare già da ora su chi deve partire e chi deve restare, in un momento in cui la squadra deve restare concentrata per l'obiettivo. Io credo che comunque non si sconcentri ascoltando noi, però sono d'accordo con te. C'è ancora in ballo un obiettivo stagionale, il quarto posto. Credo che comunque mercato è normale farne oggi che non hai più grossi obiettivi, a parte quello. Non si può parlare di Champions, non puoi parlare di Coppa Italia. Normale anche ogni tanto, o forse anche spesso, ragionare su un mercato, perché è un mercato che dovrà essere, tanto per cambiare, come ogni anno, dovrà essere un mercato importante. Non basta un punto, cioè devi prendere tre giocatori forti, e un portiere, e devi trovarlo, devi prenderlo, un attaccante. È per questo che forse il rinnovo di Vlahovic. A sbragare ci vuole un attimo, scrive Pasquale. Speriamo che non sbraghi nessuno, perché comunque non converrebbe. Altri vocali da sentire, sentiamo.
Ciao ragazzi, Alessandro.
Ciao Ale.
Ma su Bastoni penso che purtroppo nel tempo dei social è così. Io mi ricordo Oliveira che venne massacrato, Quadrado, e quanti gli hanno detto a Quadrado, cioè, sicuramente poi lui ha sbagliato. Ora, sul fatto che Bastoni esente da situazioni del genere, su questo devo essere sincero, anche ieri la manata calata in area di rigore, la gomitata col Verone, insomma non è che sia proprio la prima volta. Ora addirittura che non debba andare già neanche a giocare in nazionale mi viene a sorridere. Ci ha giocato Materazzi, voglio dire, va bene, dai, ora lasciamo perdere, andiamo avanti.
Allora, sono d'accordo anche con te. Purtroppo ci sono delle situazioni che non hanno lo stesso peso e la stessa misura anche punitiva, nonostante siano molto simili. Dipende dal contesto, purtroppo dipende da tante altre cose. Abbiamo visto che anche spesso episodi simili al VAR sono valutati in modo molto diverso a distanza, tra uno stadio e l'altro, tra una partita e l'altra, tra una domenica e l'altra. Purtroppo sono cose ancora che capitano, ma credo che non ci sia rimedio a questo. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano su Twitch, perché sono tanti, e ci scrivono anche su Twitch. Allora leggiamo Brigat93, perché spesso hanno nomi faticosi da... invece questo siamo riusciti a leggere. Allora Brigat ci scrive: serviva un Olasesco, Højlund e Zirkzee. Ragazzi, erano disponibili, potevi prendere tutti e tre. Højlund l'ha preso il Napoli, Malen l'ha preso la Roma. Sesco, se facevi un'offerta di livello quando è andato via, potevi prenderlo. Stesso discorso per Zirkzee allo United, vi ricordate, giocava e non giocava, e lì dovevi avere idee chiare, cosa che non hai avuto. Hai aspettato e alla fine ti sei accontentato di quelli che sono rimasti, quindi Jonathan David, di Openda, e non sei andato a fondare chi volevi tu. Magari volevi Højlund, magari volevi Zirkzee, hai aspettato, hai temporeggiato, non eri sicurissimo, e alla fine poi ti tieni gli altri che invece sono arrivati. Ma forse c'era anche meno concorrenza per giocatori come Jonathan David. Se è arrivato a parametro zero, evidentemente non c'era tutta questa fila. Un po' come per Vlahovic in questo momento, nonostante i messaggi dei nostri ascoltatori. Non sono tutti d'accordo sul fatto che Vlahovic non abbia offerte, non ha offerte concrete e altissime al momento, altrimenti la strategia per lui sarebbe diversa, probabilmente anche per la Juve.
L'ora della vecchia signora.
5 minuti dopo le 15, Per l'ora della vecchia signora XL ci vuole anche una regia XL, con Christian, con Manuel. Tutti pronti? Siamo pronti anche a sentire il nostro primo ospite, che salutiamo con molto piacere, Oscar Damiani, ai nostri microfoni. Buongiorno Oscar.
Buongiorno, buongiorno a voi, i vostri radioascoltatori.
È un piacere averla qui insieme a noi. Senta, il dibattito si è infiammato nell'ora precedente parlando di Vlahovic, di questo possibile rinnovo, magari qualcosa è cambiato nelle ultime settimane. Io le chiedo dal suo punto di vista, esterno chiaramente, la Juventus farebbe bene a provare a rinnovare un giocatore che sembrava assolutamente lontanissimo, in scadenza a giugno, però magari sulla base poi dell'infortunio, sulla base che non sono arrivate delle offerte importantissime per lui, magari si può trovare questa soluzione che sembrava inaspettata fino a qualche settimana fa?
Ma è difficile dirlo dal di fuori, ovviamente bisogna vedere anche le richieste di Vlahovic, voglio dire, sa, si chiede uno stipendio da 6-7 milioni, sono 12-13 milioni lordi per 3 anni, sono una cifra già importante, però sì, è anche vero che sostituirlo bisogna trovare
di più,
spendi anche di più, devi comperarlo, e quindi secondo me ci sta un rinnovo di contratto importante, che Vlahovic rimanga volentieri, che la società creda in lui, insomma, ecco, un ragazzo che ha attraversato momenti difficili, però ha delle qualità importanti, inutile negarlo.
Certo, dipende molto, come diceva giustamente, dalla volontà del giocatore, quello è fondamentale, no? In un'eventuale trattativa di rinnovo.
Certo, se lui pensa solo ai soldi, non fa un discorso, voglio dire,
un progetto.
È un progetto che è quello della Juve, meglio della Juve, non è che ci sia molto in giro per il mondo, quindi secondo me c'è lo spazio per trovare un accordo, però ci vuole ovviamente che da entrambe le parti ci sia la buona volontà.
Eh sì, aspettando Vlahovic, intanto la Juve non si consola con Openda e Jonathan David. Hanno fatto molta fatica a inserirsi, non sono quel tipo di attaccante che probabilmente si sperava potessero diventare in casa Juve, o erano già prima. Come si spiega il fatto che, insomma, segnavano tutti e due con una certa continuità e in questo momento stanno facendo fatica? Cioè la Juve è trascinata dai gol di McKennie, dai gol di Gatti, ma non dai gol degli attaccanti.
Sono giocatori che hanno qualità, che però sono abituati a giocare magari in un campionato dove ci sono più spazi, dove non ci sono i raddoppi, quindi la loro fisicità si fa apprezzare. Da noi c'è molta tattica, molti raddoppi, spazi ristretti, quindi giocatori che hanno bisogno di lanciarsi, e diventa difficile per loro trovare le situazioni adatte alle loro caratteristiche, e quindi questo probabilmente influisce anche sul loro rendimento.
Chiaro. A proposito di rendimento, la sensazione è che Di Gregorio abbia perso lo status di titolare in questo momento, sicuramente, perché Galatasaray e Roma ha giocato Perin. Io le chiedo se secondo lei la Juventus ha un problema in difesa e come andrebbe a gestirlo, cioè sul mercato o magari si fiderebbe di Di Gregorio Perin in questo momento?
Ma io mi fiderei, ovviamente l'alternanza non aiuta, l'allenatore deve fare delle scelte, sono due buoni portieri, forse non sono i migliori al mondo, però per trovarne uno di meglio bisogna spendere anche lì delle cifre importanti, quindi io la fiducia a questi due ragazzi la darei, facendo sì che l'allenatore faccia delle scelte tra chi è il titolare e chi è l'alternativa.
E le chiedo se li confermerebbe anche in prospettiva o magari a giugno farebbe delle scelte diverse, o con portieri già d'esperienza come Alisson, se ne è parlato, o giovani rampanti come Carnesecchi, Caprile e tanti altri che magari sono in rampa di lancio. Come andrebbe a gestire la situazione portiera a giugno?
No, io mi confermerei, ci sono altre priorità secondo me oltre al portiere, quindi io penso che questi due sono due buoni portieri, trovare di meglio non sia facile, o comunque non c'è la possibilità di investire 60-70 milioni per il portiere, così dal di fuori lo dico.
Sì, le chiedo anche una lettura degli ultimi, diciamo, due anni di mercato della Juventus, estivo e invernale. Una Juventus che ha speso, ha cambiato tanti giocatori, tantissimi sono arrivati, però negli ultimi due anni diciamo che nessuno è diventato centrale nel progetto, nessuno è diventato trascinatore o protagonista assoluto, cioè i giocatori anche che sono stati rinnovati, McKennie, si è parlato di Ildiz, chiaramente si parla di Gatti, sono giocatori che erano già qua da un po'. Come mai questi ultimi due mercati, nel senso di due stagioni, non hanno portato giocatori determinanti, nonostante sono stati fatti degli investimenti di centinaia e centinaia di milioni?
Questo non lo so, dal di fuori è anche difficile, sai, parlare, criticare è facile.
È quello sì.
E poi dopo bisogna essere lì e dover fare delle scelte, quindi forse, certo, visti i risultati, non è che sono andati tanto bene, questo va detto, quindi qualche responsabilità da parte di chi ha fatto le scelte c'è, no?
Sì.
Però, insomma, io credo che si possa far bene con questa rosa e comunque arrivare in Champions e con un paio di ritocchi l'anno prossimo puntare a vincere.
Prima di salutare le chiedo se lei era più da algoritmi alla Comolli oppure era più da andare sul campo, sentire l'odore dell'erba e vedere i giocatori dal vivo.
Io rispetto molto Comolli e le nuove, diciamo, tendenze,
sì.
Quindi ci sta che si possa fare delle scelte appropriate anche in quel modo. Certo, io che sono un po' della vecchia guardia, nella mia storia sono sempre andati a vederli, voglio dire, i Thuram, i Shevchenko,
sì,
o altri grandi giocatori che ho avuto la fortuna di portare in Italia, e visti dal vero, e non è sufficiente. Poi ci andavo a cena, lo conoscevo, vedevo che carattere aveva, e quindi questo è un modo, secondo me, ai tempi miei.
Sì.
Oggi sono cambiati i tempi e io rispetto tutte le scelte.
Chiarissimo. E grazie per aver condiviso anche la sua esperienza con noi, ci fa sempre piacere. Oscar Damiani, i nostri microfoni, grazie, buona giornata e buon lavoro.
Buona serata a voi, vostro.
Grazie, spettatore. Grazie molte a Oscar Damiani. E ne ha scovati, eh. Avete sentito i nomi che ha fatto lui, ma insomma, una ventina d'anni di carriera, forse di più, ce ne sono stati tanti tanti altri, però insomma, quelli erano un po' le punte di diamante. E i tempi, chiaro, non c'erano le tecnologie, mi ricordo... ne parlavo con un addetto ai lavori di più o meno un po' più vecchio di me e mi diceva che all'epoca era già un lusso farsi mandare VHS, le videocassette, e poter visionare sul nastro, poi in TV, le giocate di un calciatore, perché non c'erano tanti altri modi, cioè si andava e si vedeva coi propri occhi, altrimenti si faceva ci si faceva spedire il reportage, il fax all'epoca dell'Osservatore. O, se eri proprio fortunato, ti spedivano le videocassette con mezz'ora, 20 minuti, un'ora di partita del determinato giocatore. Però immaginatevi rispetto ad oggi, adesso su Wyscout e altri portali scegli, pagando chiaramente una quota associativa, scegli il nome del giocatore, hai già tutte le clip ordinate per partite, per anni, eccetera, eccetera. Ti puoi fare veramente una cultura calcistica su giocatori che stanno dall'altra parte del mondo in 10 minuti, un quarto d'ora, cosa che non era possibile. Cambiano i tempi, ci sono tecnologie che avanzano, sono sempre più a disposizione, quindi è giusto utilizzarle, però forse, come diceva giustamente Oscar Damiani, a volte magari un appuntamento a cena, farsi due chiacchiere, fare dei ragionamenti che vanno un pochino al di là del contesto meramente calcistico, può aiutare a capire meglio le sfaccettature di carattere non soltanto di un giocatore o meno, può aiutare anche in serie di mercato. È chiaro che si parla di un'altra generazione. Allora, con i vostri messaggi proseguiamo. Buongiorno, ricordatevi che anche Ciccio Graziani non sapeva stoppare un pallone, ma aveva una squadra e una spalla che lo metteva in condizioni di segnare. E lo sappiamo. A volte, io mi ricordo, vi ricordate anche voi, vi ricordate il Milan di Ibrahimovic con Nocerino che ha fatto, mi pare, 12 gol quell'anno, roba folle, ne aveva fatti probabilmente 12 in tutta la sua carriera, quell'anno ne fece più o meno, più di 10 sicuramente, adesso vado a memoria, mi pare sui 12, perché aveva una spalla come Ibra che catalizzava il gioco, i difensori, e ti liberava gli inserimenti di Nocerino, chi per esso, quindi avere un giocatore forte, pesante di fianco ti dà una mano. Questo è il discorso che facevo prima per il Diz. Se tu gli metti Vlahovic a fianco, secondo me pure il Diz ti rende decisamente più e meglio di quel che ha reso fino adesso con Openda e soprattutto Jonathan David. Alberto, cosa ne pensi se Thuram dell'Inter venisse a giocare alla Juve? Non mi dispiacerebbe, non mi dispiacerebbe, non credo che sia possibile. Cioè, non perché rimane all'Inter, magari Thuram può anche essere in uscita a fine stagione, non lo escludo. ma mi pare complicato che possa arrivare proprio alla Juve, che la Juventus possa fare un'offerta convincente per lui e soprattutto l'Inter lo possa accedere alla Juventus. Questo mi sembra complicato, perché teoricamente è una diretta concorrente, anche se in questo momento l'Inter viaggia a livelli un pochino più alti, però sarebbe una diretta concorrente. Fossi l'Inter, se Thuram mi dicesse che vuole andare via, lo accontento sì, ma per me il mercato deve essere quello estero, quindi non lo so, Arsenal, Bayern, situazioni di questo tipo, non sicuramente Juve, per non trovarmelo poi sicuramente due volte contro in campionato ed eventualmente altre in Coppa Italia. Eviterei, ecco, se fossi l'Inter, e Marotta su questo diciamo che ha una certa esperienza. Sono curioso di vederlo, Vlahovic, in un gioco offensivo, e ciò vorrebbe dire una spesa in meno sul mercato. Sì, ma una spesa decisamente ridotta, perché facciamo prima i conti, ma un attaccante serio sono circa 60 milioni. Il rinnovo di Vlahovic ti balla sui 15 milioni lordi. Capite che non c'è confronto. È per questo motivo che la Juventus, chiaro, finché il giocatore chiude la porta, non va a bussare. Però quando vedi che c'è magari uno spiraglio che prima non c'era, provi. Provi, è legittimo, assolutamente legittimo. Anzi, sarebbe un peccato non farlo in questo momento, in cui probabilmente c'è una minima apertura da parte di Vlahovic, provare a capire se ci sono i presupposti per il rinnovo. Non vuol dire ti cali le braghe, gli dici ti prego Dusan, rinnoviamo. Semplicemente gli dici, senti, è cambiato qualcosa, vuoi rinnovare, parliamone. Questa è la nostra offerta, oltre non andiamo, se ti può interessare ne possiamo parlare, approfondire. Se invece pensi di meritare di più, puoi andare altrove. Sembra un discorso che può sicuramente fare la Juventus in questo momento. Non so perché, ma ho la sensazione che in questo gioco Dusan possa fare l'expo. Massimiliano da Roma, non lo so, beh, sicuramente ti può dare qualcosa in più, lo possiamo dire, di Jonathan David e Openda, siamo sicuri? Sì. E poi lui stesso, secondo me, può gasarsi un pochino di più rispetto a prima, cioè un tipo di gioco più in linea, secondo me, con le sue caratteristiche, e per valorizzarlo al meglio, cioè avere un attaccante come lui in questa Juve di Spalletti, che poi magari giochi pure col 4-2-3-1, ecco, aver lì davanti quell'uno che invece di David, Openda e Vlahovic, non è male. Non è male per lui, ma non è male soprattutto per la Juventus. Ce ne vogliono due buoni a giugno, già fermati e bloccati da noi. Nino, San Benedettese in Pennsylvania. Ci ascoltano anche dall'estero, questo lo ribadiamo spesso, però ci sta. Allora, qualche altro vocale da sentire? Sentiamolo. Sentiamoli.
Vedete, buongiorno, se vado un po' controcorrente. Vai. Sono Antonio da Cetara. Dirò più o meno di confermare un po' tutti e di ripartire con Spalletti sugli stessi blocchi di partenza, ma con Spallettone. Poi sarà lui a decidere come fare. I giocatori ci sono, ma bisogna ricomporli in campo.
Ok.
Perché comunque i giocatori, ripeto, ci sono, confermiamoli, e poi sarà lui a dare il colpo di rasoio.
Sono d'accordo, ci può stare, aspettiamo e vediamo. Ragazzi, siamo ancora al 4 marzo, stiamo già ragionando su quello esce, quello entra, quello rinnova, quello non rinnova. Da qua a giugno succederanno tante cose, capiremo anche sicuramente meglio quali possono essere le aspettative della Juventus per la prossima stagione. Ragazzi, io ve lo dico in maniera molto netta, mi prendo la responsabilità di quel che dico, tantissimo, quasi tutto ballerà dalla Champions o meno, cioè dalla qualificazione alla prossima Champions o meno. Se la Juve non arriva quarta, secondo me un grosso giocatore, un big, sarà sacrificato. Spero non il Diz, spero non Bremer, ma siamo di quel livello lì, cioè ci sono pochi attenuanti. Perché mancare l'appuntamento con la Champions sarebbe veramente, 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 anche dal punto di vista di bilancio, un problema grave. Poi, se per caso John Elkann decidesse di ricapitalizzare e quindi inserire un centinaio di milioni, è un altro discorso. Perché questo non lo possiamo prevedere oggi. Ma vi dico che senza ricapitalizzazioni o, diciamo così, investimenti dal di fuori, mancare la Champions per la Juventus sarebbe un grosso, grosso problema, soprattutto dal punto di vista di bilancio. Ve lo dico in maniera molto sincera, non voglio mettere paura o ansieggiare, cerco di analizzare la situazione, e in questo momento sei 4 punti dietro la Roma, non sei un punto e mezzo, ma 4 punti dietro la Roma, che non sono pochi. La Juventus deve pensare ad altri ruoli, scrive Andrea. Come portiere abbiamo Daffara, Daffara lo nominiamo tanto, è sempre nei nostri pensieri e anche nei nostri cuori, però ragazzi, l'ho detto prima, lo ribadisco, fare il portiere titolare della Juventus non basta essere Caprile, non basta essere Daffara, non basta fare una buona stagione in Under 23, non basta fare una buona stagione in prestito, non basta nemmeno fare una buona stagione secondo me a Lecce come Falcone o al Cagliari. Devi dimostrare qualcosa a più alto livello per poter pensare di essere titolare alla Juve. Discorso diverso se prendi Daffara per fargli fare il secondo affiancandogli Pinsoglio no, magari come terzo sì, ma dico Perin o qualche altro d'esperienza, Allison, allora ha senso. Ma prendere pronti via Daffara per la prossima stagione titolare per me è un azzardo, non si può fare, non credo che si possa fare, non lo farei, ecco. Voglio essere chiaro su questo, perché poi non dobbiamo avere paura a far giocare i giovani, scrive Andrea. Il rinnovo di Vlahovic, scrive Fabrizio da Parma, semplificherebbe molte scelte, sono d'accordissimo, tantissime scelte in attacco e tantissimi investimenti anche, andrebbe a semplificare. A quel punto servirebbe solo un altro attaccante importante, escono gli attuali e puoi pensare ad altri ruoli. Sì, però ragazzi, ragioniamo anche in negativo su questo, cioè hai speso, per Openda, hai fatto anche tanto per Jonathan David, dopo un anno e mezzo, due, bocciati entrambi. C'è qualcosa che non funziona a livello strategie in attacco, in generale anche altrove. Però ragazzi, se tu punti su due attaccanti e dopo un anno sei turno da capo, scusate il piemontesismo, e vanno via e ne devi prendere altri, che significa? Probabilmente o hai fatto delle scelte errate o non si sono mostrati all'altezza loro. Però cosa vogliamo dire? Buongiorno, scusate amici, ma non è che Bastoni esultasse perché aveva scommesso su qualche evento della partita? Sì, ma chiaramente questa è una battuta. Io credo che Davis, scritto Davis, se lo conoscete, sarebbe il miglior acquisto e una forza della natura. Bonni, ci sono tanti attaccanti che per un motivo o per l'altro, prima abbiamo nominato chi? Castro, per Bologna, che secondo me una società un po' furba magari avrebbe anticipato l'acquisto alla scorsa estate su Castro. Poi c'è Zirkzee, che interessante, Davis va bene, c'è Pellegrino del Parma, lo nominiamo ogni tanto nelle nostre trasmissioni, c'è attaccanti anche nel giro qua in Italia, Bonnica ha preso l'Inter, che non è male per fare la riserva chiaramente, però chissà. Poi ce ne sono altrettanti all'estero, bisogna avere le idee chiare e non ritrovarsi col cerino e prendere magari Openda perché non hai trovato alternative. Ancora peggio se eri convinto di Openda, hai speso più di 40 e ti sei ritrovato con un giocatore che non è propedeutico al gioco di Spalletti e non ti fa la differenza. Quindi, insomma, attaccanti ce ne sono. Ribadisco, il Napoli ha preso Højlund, la Roma ha preso Malen, l'Atalanta ha preso Raspadori. Si può fare, si possono fare degli acquisti in attacco, anche mirati e anche giusti. Bisogna farli però. Come si può confermare portieri normali senza grossa personalità? Il signor Damiani sul suo giudizio sui portieri non sono d'accordo. Non può la Juve avere un portiere normale e al primo tiro prendere gol, scrive Giovanni da Filadelfia. Io ho dei ricordi di un portiere che spesso al primo tiro prendeva gol, nonostante la squadra fosse forte, più forte di quella attuale, e la difesa fosse una certa difesa. Il nome farà venire dei brividi sulla schiena con alcuni di voi, è un certo Van der Sar, vi ricordate? E molto spesso, io mi ricordo la partita con la Roma, con la doppietta sciagurata di Nakata, di cui il primo gol da 30 metri centrale, che non so bene come e perché, Van der Sar era in traiettoria, si è spostato, e vabbè, ha fatto una roba bruttissima. Ecco, io non vorrei che fosse una situazione simile. Van der Sar arrivò alla Juve tra mille proclami e rimase ben poco dopo qualche stagione nefasta dal punto di vista dei risultati e qualche errore grave, proprio questo qua su Nakata che costò lo scudetto. Quindi questo è per dirvi che non voglio fare parallelismi o paragoni, ci mancherebbe, però se la sensazione è quella che non ti dà sicurezza il portiere in questo momento titolare, meglio cambiarlo, è inutile stare lì con la rava e con la fava, no? Cioè, se tu hai la sensazione che questo portiere titolare di Gregori non ti dà sicurezza, forse sarebbe opportuno fare delle altre scelte. Non voglio criticare, colpevolizzare, semplicemente non te lo puoi portare, non te lo puoi trascinare una situazione di questo tipo. Diventa complicata da gestire, oggi, domani ancora di più. Quindi farei così. Il tifoso di prima ha detto che tiene tutto il blocco Juve e poi ci pensa Spalletti. Se a Spalletti non gli prendono 5 giocatori minimo, gli allenatori non fanno miracoli. Se un giocatore non è all'altezza oggi, probabilmente non la sarà anche l'anno prossimo. Questa squadra ha bisogno di talento con personalità, scrive Giovanni da Filadelfia. Su questo sono d'accordo. Avrebbe bisogno, e qua lo dico, anche di un po' di esperienza che aveva e che ha perduto o che ha lasciato andare via. Che ragazzi, Danilo, Szczęsny, tanti altri li avevi e non ce li hai più. Altri giocatori, come ad esempio, non so, faccio un esempio, Modric o altri di esperienza, non li hai presi. Questo momento, in questo spogliatoio, vedendo il gruppo squadra che c'è, secondo me un filo d'esperienza, uno o due elementi, un po' di esperienza e personalità con un curriculum di un certo tipo e una bacheca importante, non farebbero male alla squadra, anche poi come punto di riferimento per gli altri. Però questa è la mia idea, evidentemente quella della Juve non è questa. Non credo che se non si vada in Champions si deve vendere un top, credo che si debba fare una squadra forte per vincere in Europa League, Coppa Italia e lottare per le prime posizioni. Stefano, idealmente, tecnicamente sì, dal punto di vista di bilancio ti dico che se non arrivano investimenti, cioè se non arriva una ricapitalizzazione da parte della proprietà, io credo che la Juventus, per far fronte alla mancata qualificazione di Champions, che è considerata nel bilancio, la qualificazione è l'obiettivo minimo, quindi è considerata a bilancio, si considera il bilancio successivo, con la Juventus che entra nelle prime 4 o 5 a seconda di quelle che entrano, comunque con la qualificazione in Champions. Se non si entra in Champions è un problema anche dal punto di vista di bilancio, quindi secondo me qualche sacrificio dal punto di vista della rosa sarà fatto. Mi auguro non i top assoluti, però qualche sacrificio, se non entrano spiccioli da parte della proprietà, va fatto. Purtroppo non se ne esce da questo. Sentiamo qualche vocale.
Ciao Salvatore.
Ciao.
Sì, sono d'accordo con te sui portieri, anche se io ho impresso il tiro di Salas contro la Lazio, dove Van der Sar davvero inspiegabilmente si fece passare la palla a fianco di 2 centimetri, la poteva prendere anche con la lingua volendo. Vabbè, lasciamo perdere.
Allora, purtroppo i ricordi, poi ognuno è più legato ad alcuni altri, alcuni poi sono passati anni, 20, 30, non so, quindi qualcuno magari, quello di Salas me l'hai fatto ricordare tu, io ad esempio prima non ci avevo fatto caso, adesso sì, me l'hai ricordato tu, quello di Nakata era clamoroso ragazzi, una Juventus mi pare in vantaggio 2-0 con Zidane e prese un gol che non si può prendere, non si può, io me lo ricordo bene, non si può prendere quel gol lì, non si può prendere. E lì ti cascano proprio le gambe, per dirla alla buona, perché se sei in vantaggio ti fai il mazzo, sei in vantaggio 2-0, poi ti subisci una rimonta prendendo un gol così, se tu sei un giocatore ti cascano proprio le gambe, le braccia, diciamo, per non dire altro. Allora, qualche altro vocale da sentire, sentiamo.
Buonasera. Salvo da Milano. Io penso che in questo momento l'unico punto fermo sul quale aggrapparsi e proprio Spalletti,
sì.
Quindi va confermato il più presto possibile. Se si riuscisse a confermare Vlahovic, io ne sarei contento, magari prendendo anche il Colomoni, se Osimhen penso che sia impossibile, perché Spalletti ha dimostrato di poter far rendere al massimo questa squadra, di dare un gioco propositivo, di dare un gioco d'attacco che porti la Juve a dominare gli avversari, chiunque essi siano, e questo deve essere la Juve, questo deve essere la missione della Juve. Probabilmente è stato il tentativo che ha portato la dirigenza all'epoca a cercare strade alternative, perché al di là delle vittorie nazionali, penso che ormai per essere veramente una squadra leader come dovrebbe essere la Juve in Europa e nel mondo, devi primeggiare in Europa, e per farlo hai bisogno di un gioco, non certo
e gol. A me dico anche gol, sono d'accordo con te, il vero problema qual è? che in Europa la Juventus ci è andata vicino due volte, 2015-2017, per stare nei tempi recenti, ma purtroppo questa, diciamo così, avversione all'Europa continua a esserci ed è anche pesante. Negli ultimi due anni, fuori ai playoff, PSV è l'ultima col Galatasaray, non vince una finale, io, mamma mia, ci posso neanche pensare, dal 96. Ragazzi, purtroppo in questo momento va detto, la Juventus ha un problema a livello europeo. Sono d'accordo con te, bisognerebbe alzare il livello anche in Europa, ma ci accorgiamo tutti che è molto, molto, molto complicato. E purtroppo ci sono squadre che hanno più facilità, ad esempio il Milan, e ci sono squadre che in Europa faticano. Basta guardare il numero di finali perse, purtroppo vengono quasi brividi a ragionarci. Un po' come le parate di Van der Sar, ma questo è un altro discorso.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
L'ora della vecchia signora.
15.36, siamo ancora in diretta. Siamo ancora in diretta, lo saremo fino alle 16. Ora della vecchia signora XL, per parlare di tanti temi di mercato, tante novità anche di giornata. Dusan Vlahović è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Cosa significa? Titolare col Pisa? Non credo. Immagino un rientro più graduale, convocato sì, magari qualche minuto col Pisa per poi iniziare a mettere nel mirino le prossime partite da qua alla fine della stagione. Dusan Vlahović deve essere di nuovo protagonista e soprattutto decisivo per la Juventus. Questo è quello che ci si aspetta da lui. Spero, immagino che dopo tre mesi e più ai box, spero che sia anche quello che si augura lui per chiudere in bellezza. Chiudere, forse, perché come abbiamo detto e come abbiamo ribadito a più riprese, il discorso sul rinnovo, come spesso accade in questi casi, proprio sul finale, si sta riaprendo. Non vuol dire che rinnoverà, ma rispetto a prima c'è qualche, sicuramente c'è qualche possibilità in più. Allora, con i vostri messaggi, ciao Alberto, Michele da Gorizia, sul portiere sarei felicissimo se potesse arrivare Alisson Becker, uno veramente completo, soprattutto nelle uscite e nel gioco coi piedi, anche se essenzialmente un portiere come mestiere fa quello di parare. Ragazzi, sono d'accordissimo anch'io, il portiere deve fare principalmente una cosa, parare, poi se è bravo coi piedi meglio, ma non... Io mi ricordo un portiere che non era tanto bravo coi piedi, per nulla bravo coi piedi, non aveva il piede educato. Gigi Buffon. Gli è mai fregato qualcosa a qualcuno che non fosse eccezionale coi piedi Buffon? No, perché ti faceva la differenza in porta, ti portava 8 punti, 10, 12 a stagione con le sue parate. Che gliene frega se gioca coi piedi, se fa i dribblinghini, se fa altre cose? Poi, chiaro, ci sono dei portieri che invece hanno fatto proprio dei lanci, del controllo palla, magari una delle loro caratteristiche, come Ederson, eccetera. Però prima cosa devi essere bravo con le mani, perché io ti pago per parare e ti voglio per parare. Poi tutto il resto è un plus. Alisson primo di Gregorio II, scrive Marco da Richmond, mentre il messaggio di prima forse l'ho letto, sì, Michele da Gorizia. Abbiamo ancora dei vocali da sentire con Manuel o con Christian, a seconda, scegliete voi, per me è uguale. Vai, sentiamo.
Ciao Francesco.
Ciao.
Come ho sentito sui social, ci sarebbe una ipotesi di blocco del mercato juventino.
Per sì, ma i social non sono la Bibbia. Però, vabbè.
Me lo puoi spiegare?
Guarda, al momento no. Ci sono situazioni per cui si potrebbe incorrere in qualche problematica, ma al momento non ci sono blocchi sul mercato. Sono anche situazioni molto complicate, perché riguardano meramente la sfera finanziaria e di bilancio. E soprattutto una decisione simile, cioè il blocco arriva proprio quando, diciamo così, vengono meno determinati parametri, tanti parametri, è proprio la soluzione ultima. Quindi in questo caso, secondo me, eviterei di fasciarci la testa prima che accada. Ci sono tante situazioni, soprattutto all'estero, in cui ci sono stati anche dei blocchi parziali o di qualche mese di mercato, ma a fronte di situazioni molto 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 diciamo così compromesse. La Juve non rientra in questi casi, quindi al momento vi dico che mi sembra una situazione non attuabile, cioè che non si può attuare alla Juventus. Poi vediamo cosa succederà, vediamo. Al momento è veramente è ancora molto molto presto per parlarne. Stiamo già ragionando noi sul mercato, sì, però insomma, se dovessero arrivare dei provvedimenti di questo tipo, magari li commenteremo strada facendo. Al momento è prematuro. Abbiamo ancora dei vocali da sentire con Manuel, sentiamoli. Eccoci.
Sì,
in viaggio.
Ciao, sono ciao. Omar da Seregno.
Ciao Omar.
Volevo un attimino valutare un attimino la situazione della Juve. Chiaramente è fondamentale arrivare in Champions. Arrivare in Champions, secondo il mio punto di vista, la Juve ha 6 partite in casa, sì, deve fare bottino pieno.
Sì.
Quindi non si scappa, deve fare 18 punti. Dopodiché le 5 trasferte che ha, deve andare a giocare a Milano col Milan e a Bergamo con l'Atalanta. Quindi ipotizziamo altre 3 vittorie e 2 pareggi, sono 11 punti che sommati ai 18 casalinghi sono 29 punti. Secondo me con 29 punti la Juve potrebbe andare in Champions. E chiaramente poi tutti i discorsi sono legati alla Champions, perché
certo anche il mercato,
tutti i giocatori di una certa rilevanza, se la squadra non fa la Champions non ti vengono a bussare alla tua porta.
Sì.
E penso che anche Vlahovic sia vincolato un po' al discorso Champions. Un saluto a tutti e forza Juve.
Allora, un saluto, io sono d'accordo con te sul fatto che entrare in Champions sposta tutto, sposta anche il mercato in entrata. È vero quel che dici tu, molti giocatori comunque lo parametro Champions lo considerano, è inutile che ci nascondiamo, cioè se la squadra gioca in Champions o no ti fa la differenza tra scegliere una squadra oppure no. Lo stesso Vlahovic evidentemente, eventualmente poi per rinnovare prenderà in considerazione anche il fatto se la Juve in Champions o meno, cambia tanto, cambia tutto anche a livello di bilancio. E quindi per questo motivo temo e credo che senza Champions probabilmente la Juventus dovrà fare un sacrificio, cioè fare una cessione che non doveva fare prima, inaspettata. La deve fare per quale motivo? Per andare incontro a risolvere problematiche di bilancio. Tra poco con Manuel sentiamo il nostro ospite. Intanto, giustamente, per fare qualche tabella Champions, Roma, eccetera. Ragazzi, io mi preoccupo della Roma, perché? Perché sì, perché ha 4 punti. Però ragazzi, c'è il Como che in questo momento ha un punto in più della Juventus e c'è l'Atalanta che ha 2 punti in meno della Juve. È una corsa che nell'ultimo mese e mezzo si è rinfoltita. Cioè in questo momento la Juve deve guardare Roma, Como davanti e Atalanta dietro e soprattutto poi deve risolvere una problematica che sono i gol incassati. Perché se andiamo a vedere le squadre che ho menzionato, la Juventus ha subito più gol di tutte. Nelle prime 8 la Juventus è la squadra che ha subito nelle prime 7 la Juventus è la squadra che ha subito più gol, più dell'Atalanta, più del Como, decisamente più della Roma e gli stessi gol del Napoli. C'è un problema difensivo perché era una squadra diversa tempo fa, è una squadra che ha perso quella solidità difensiva che improvvisamente l'hanno fatta andare giù a livello di classifica, di risultati e andare su a livello di gol subiti. È chiaro, quando prendi una media di 3 gol a partita, il Napoli ne ha fatti decisamente, ne ha presi lo stesso numero, ma il Napoli ha avuto grossi problemi difensivi, grossi giocatori assenti, grossi infortuni. È rientrato Anguissa, che probabilmente sarà a disposizione della prossima dopo un lungo stop. Lukaku, idem, è rientrato dopo un lungo stop. De Bruyne sta rientrando dopo un lunghissimo stop. Capite bene che insomma hanno compromesso decisamente il piano gara di Antonio Conte. Però se andiamo a guardare i gol subiti dall'Inter 21, il Milan 20, la Roma 19, la Juventus ne ha subiti 28 in 27 gare. Fatevi voi il calcolo, 1, qualcosa a partita. Se poi noi andiamo soltanto a guardare le ultime, il problema è decisamente maggiore, perché a inizio stagione non subiva così tanti gol la Juve. C'è una problematica che va risolta per andare poi a fare le tabelle e a rincorrere la Roma. Per me principalmente devi prima risolvere la situazione difensiva e poi guardi agli altri, anche perché l'Atalanta in campionato ne ha vinte 3 delle ultime 4, il Como ne ha vinte 2 delle ultime 3, la Juventus in campionato ne ha vinte 0 delle ultime 4. Quindi se anche andiamo a guardare le dirette concorrenti, ma andiamo a guardare il trend, c'è da preoccuparsi abbastanza, guardando il Como e anche indietro l'Atalanta. Guardiamo altrove strizziamo anche l'occhio al mercato, lo facciamo con Nicolo Schira. Ciao Nicolo, benvenuto, un piacere ritrovarti.
Ciao a te, ciao a tutti.
Senti, ma al di là poi di quel che leggiamo, vediamo e consideriamo, quanto c'è di vero, tu che sei molto dentro le cose, in questo possibile rinnovo di Vlahovic? Rispetto a qualche mese fa qualcosa è cambiato, però ti chiedo quanto.
Ma c'è sicuramente un riavvicinamento, c'è sicuramente la volontà di iniziare a parlare dopo che le parti sembravano molto lontane, perché comunque c'era stata una fumata grigia, quasi nera in estate, ricorderete, quando Vlahovic era stato molto vicino ad andare via. Poi è chiaro che col passare dei mesi va detto che probabilmente il giro d'Europa di Ristich non è che abbia prodotto tutte queste offerte, interessamenti sì, sondaggi sì, chiacchierate sì, ma non offerte concrete tali per cui Vlahovic avesse già un'alternativa.
Sì.
E allora questa ripartenza della Juve ha riaperto nella testa del giocatore la volontà di in qualche modo aprire, perché comunque lui alla Juve sta bene, quindi è chiaro che bisogna trovare una quadra economica. La Juve potrebbe mettere sul piatto un'offerta stile quella di Ildiz sui 7 milioni a stagione, non so se basteranno, perché lui la sua richiesta è più alta, però c'è un'apertura di dialogo, già questa secondo me è una base di partenza diversa, interessante rispetto a come era la situazione qualche mese fa, dove le parti erano veramente molto molto distanti.
Beh sì, e questa è la novità delle ultime settimane che stiamo raccontando. Come vedi Openda e Jonathan David, te li aspetti entrambi in uscita oppure no a giugno?
Sì, penso di sì, perché non mi risulta che nessuno dei due faccia impazzire, diciamo, Spalletti. Posso dire che Openda, cioè che era un prezzo con diritto di riscatto, perché quello che hai pagato secondo me...
No, non lo prendi mai più.
Qualcuno lo compri. David, sai, qualche offerta l'hai preso a zero, dico una banalità, anche se arrivassero offerte da 15-20 milioni, è tutto più svalente.
È vero.
Che se lui avesse fatto bene, l'idea è che potesse diventare un giocatore da 40-50 milioni. Ha fatto così, però poi si cercherà di trovare una soluzione. Io credo che alla fine non rientreranno nei piani, anche per il rinnovo di Vlahovic mi aspetto comunque anche un altro attaccante, quindi a quel punto numericamente proprio è abbastanza evidente che due debbano uscire, i due sono ovviamente Openda e David.
Chiaro, probabilmente anche Milik che ogni tanto torna ad allenarsi poi sparisce, non credo che rientri più nei piani di Spalletti. Allora abbiamo analizzato il reparto offensivo, ti chiedo anche più complicato questo forse, reparto portieri. Se ne parla tanto, di fatto Di Gregorio ha perso il posto. Come vedi per giugno la situazione? Cioè, secondo te rimarrà così o cambierà radicalmente la situazione portiere in casa Juve?
Ma allora, un portiere me lo aspettavo a prescindere, perché comunque Perin è destinato ad andare via e i piani sono abbastanza chiari. Voleva già andare via a gennaio, poi la Juve non l'ha liberato per il Genoa. Secondo me il tema di Gregorio va analizzato, nel senso che Di Gregorio ha fatto degli errori, però intervistavo l'altro giorno anche Dino Zoff, cioè il portiere non sempre sbagliato, ovviamente Gregorio non è Zoff, non è Buffon, non è un fuoriclasse, però non è neanche diventato secondo me il bidone che molti hanno etichettato. Per me Di Gregorio è un buon portiere, l'anno scorso non dimentichiamoci che per rendimento è stato uno dei migliori della Juve, ha trascinato la Juve anche con le sue parate tra le prime quattro. Quest'anno ha fatto degli errori, è entrato secondo me in un deficit psicologico, perché poi le pressioni, le critiche, così è andato un po' nel pallone. Va capito se la Juve ha voglia di recuperarlo alla causa o di prendere un altro portiere, però anche qui, altro portiere, quanti portieri effettivamente tu prendi e sei sicuro che ti fanno svoltare? Cioè, per intenderci, se tu prendi Donnarumma, ovviamente Donnarumma è un campione, ma non è prendibile, perché Donnarumma sarebbe il Buffon di 30 anni fa, quando la Juve aveva preso Gigi Buffon nel 2001. Non lo puoi prendere oggi, però. Il calcio italiano non è il discorso della Juve, il calcio italiano il super top non lo può prendere. Devi prendere un emergente, ma l'emergente, anche Di Gregorio lo era due anni fa, perché era il miglior portiere della Serie A Monza, poi però giocherà in Monza. Giocare alla Juve le pressioni sono diverse. Esempio, io stravedo per Carnesecchi, aperto e chiusa parentesi, ma Carnesecchi a Bergamo ci sono determinate pressioni.
Certo.
A Torino ci sono altre, oltre al netto del fatto che comunque l'Atalanta ti chiede 40-50 milioni. E secondo me 40-50 milioni per Carnesecchi in Italia non li spende nessuno, tanto che alla fine per me Carnesecchi rinnoverà e sarà a Bergamo. Quindi poi dopo gli altri, Vicario comunque c'ha 30 anni, ha fatto tanti errori quest'anno al Tottenham, non è che a Londra impazziscano per Vicario, quindi è un buon portiere, ma secondo me non... Io se fossi nella Juve vado un po' controcorrente.
Sì.
Spenderei davanti, la Juve comunque continuiamo, alla fine avete visto la Roma con Malen, la Roma
certo.
Ha preso l'attaccante e è cambiata la vita,
esatto,
la Juve
esatto.
Se non prende l'attaccante non farà il salto di qualità, rimarrà mm-hmm. sempre una buona squadra ma non ha l'attaccante da 20 gol, sono tanti, troppi anni che la Juve
si trascina questo problema
da 20 gol, quindi quello per me è il problema principale. Poi manca un direttore d'orchestra in mezzo al campo,
Tonali.
Bisogna capire il prezzo, perché secondo me ci sono tante squadre forti anche estere, sì, però sì, è chiaro sì. Che un giocatore di questo livello, cioè un giocatore importante che ti alza il livello di una mediana, che comunque con Spalletti va detto, Locatelli e McKennie stanno facendo benissimo, Thuram è un ottimo giocatore, ma secondo me ti manca comunque qualcosa. Sui terzini, anche lì, la Juve deve migliorare, comunque sugli esterni sono importanti per il gioco di Spalletti. Poi dopo, se ti resta il budget, va bene fare ragionamento sul portiere, ma secondo me non è il portiere il problema principale, perché comunque la Juve ha preso 21 gol nelle ultime 8 partite, va bene. Due o tre errori di Gregorio, un paio di errori secondo me anche di Perin, perché comunque il gol di Osimhen centrale se lo fa passare sotto le gambe è un errore di Perin. A Roma, secondo me, su un gol poteva fare meglio, va con la mano sbagliata, insomma anche su Malen non è che era ben posizionato, quindi secondo me in generale ci sono, però su 21 gol sono 4-5 gli errori, e gli altri gol li prendi perché comunque c'è qualche problema in questo momento a livello di fase difensiva, di difesa, eccetera. Quindi sono tante le cose secondo me che vanno sistemate prima del portiere, che in sé o prendi un super top, però io faccio fatica a vedere un super top oggi in Italia, oppure se devi prendere un emergente va bene, ci può stare, ma è una cosa secondaria. Prima risolverei, metterei il budget su attaccante, che è fondamentale, lo stiamo vedendo anche quest'anno, anche il Milan a un certo punto perde il terreno con l'Inter, perché l'Inter ogni partita partiva da una 0 gol di Lautaro, il Milan il gol non c'è l'attaccante che fa gol, alla fine quello secondo me è fondamentale. Detto questo, vediamo poi opportunità. Sicuramente il tema del portiere va seguito, ma lo vedo meno rovente,
meno pressante. Sono d'accordo con te, l'attacco necessita di veramente una ristrutturazione probabilmente totale. Prima di salutarti, Nicolò, ti aspetti un'uscita, un sacrificio importante nel caso, malaugurato, che la Juventus non dovesse qualificarsi per la prossima Champions, chiaramente per una questione, un'esigenza di bilancio?
E il rischio c'è, cioè, ovviamente senza la Champions. Faccio fatica poi a darti una risposta, nel senso che faccio fatica a vedere chi possa essere sacrificato, perché poi alla fine tutti questi giocatori da vendere non ci sono, perché ovviamente tu non puoi vendere Yıldız, sennò stiamo parlando
crolla
di
tutto,
perché a quel punto ti rinforzi da una parte ma ti indebolisci dall'altra. Allora mi viene da pensare che la Juve farà un po' come l'ha fatto Giuntoli, venderà tanto di medi giocatori, sperando che poi all'interno di quelli che vendi non ti scappi via anche qualcuno che poi diventa un gioiellino, perché magari poi devi sacrificare qualche talento, qualche giovane, e poi magari altrove esplode, però sono sempre le solite. Se non sacrifichi un big devi andare di quantità,
certo.
E all'interno della quantità non puoi neanche pensare che tutti ci abbiano l'anello al naso, perché poi ogni tanto lo vedo anche dai soldi, e poi dico sì, vendo a 30 con Miners, ma devi trovare chi te li dà 30, dopo un anno e mezzo disastroso, secondo me non lo trovi. Openda non li recuperi oggi i soldi, devi darlo in prestito e sperare che faccia bene. Jonathan David pure, non è detto che tu riesci a venderlo, perché comunque guadagna 6 milioni più bonus, quindi magari ti tocca prestarlo. João Mario stesso comunque alla fine è andato a Bologna, sta facendo benino, ma è andato in prestito, cioè, quello che voglio dire è che poi certi giocatori che tu paghi tanto, e purtroppo la Juve ne ha avuti diversi che fanno male, basti pensare ad Arturo che ormai sono 5-6 anni che gira ed è a piede libero però sulle spalle del club bianconero, purtroppo fai fatica, perché noi adesso ce lo stiamo dimenticando, ma non è detto che vengano riscattati Douglas Luiz e Nico Gonzalez, e magari a luglio ti ritrovi alla continenza. Quindi per me quello secondo me è il grande tallone da Achille che ha la Juve. Poi ovviamente se invece Nico Gonzalez se lo riscatta, ma Douglas Luiz lo riscatta, ma ti trovi 60 milioni d'amblè, e allora paradossalmente quei 60 milioni li puoi considerare i soldi della Champions.
Chiaro.
Ovviamente, però questo è il quadro ottimistico,
esatto.
Il quadro invece più pessimista ti può dire questi ti tornano indietro, e a lei altro giro, altra giostra, il prestito, perché poi se non te li riscattano la gente dice Luis il Nottingham l'ha mandato via, l'Aston Villa non lo riscatta, la gente, gli altri club dicono allora lo prendo in prestito e vediamo.
Vero.
Dico, Gonzalez stava facendo bene a Madrid, però ha soliti problemi fisici e c'è il rischio che non raggiunga le presenze sufficienti per l'obbligo di riscatto. Quindi sono un po' di situazioni che secondo me rendono farraginoso il mercato bianconero. Ecco perché la Champions, è banale dirlo, ma diventa fondamentale per tanti motivi.
Bilancio, ma non soltanto. Nick, è stato un piacere parlare con te di mercato. Tutti. Grazie Niccolò Schira, i nostri microfoni. A presto e ti leggiamo anche su Tutto Sport. Buona giornata e buon lavoro. E allora abbiamo, credo, con questo esaurito il tema mercato, perché ne abbiamo parlato in lungo, in largo, in per, in diviso, in più e in meno. Abbiamo ragionato su Vlahovic, sui portieri, anche sul centrocampo, sui riscatti che, se avverranno o no, cambieranno tanto anche a livello di bilancio, e questa Champions da cui passa inevitabilmente il finale di questa stagione, ma soprattutto la prossima. Ragazzi, una Juve non in Champions io faccio fatica a vederla. Poi si fa tutto, si fa l'Europa League, si punta a vincere, però se non dovesse arrivare la Champions League sarebbe un grosso problema da affrontare e da cercare di gestire. Abbiamo ancora qualche vocale vostro da ascoltare e poi tra un po' ci salutiamo, ma sentiamo qualche vocale.
Vorrei vedere Svilar, il portiere della Juve.
Svilar, ragazzi, facciamo giochino, mancano 5 minuti, dai, lo facciamo perché lo volevo fare già da un po'. I portieri più forti della Serie A attualmente, non in ordine, perché poi mi dimentico uno, quindi un casino, però non in ordine, vi dico che sicuramente nei primi 10 Svilar c'è. Svilar per me è tra i primi tre, e non mi vergogno a dirlo. Maignan sì, tra i primi 4 direi, e quando in forma è il primo, punto. Svilar. Carnesecchi tra i primi 5 sì, con potenzialità di arrivare al numero 1 in tempo un anno o due. Poi ci sono gli emergenti che spingono, Falcone, Caprile. Poi stavo ragionando sui primi, Atalanta, Bologna, Skorupski, un buon portiere, ma probabilmente non ce ne sono. Vado sulla classifica perché sennò poi purtroppo la memoria. Inter direi di no. Butè, o come si dice, del Como, un buon portiere, ma non a me, io ve lo dico, a me Milinkovic-Savic per me nei primi 6-7 c'è della Serie A. È un portierone, è vero che ogni tanto si fa qualche errore, però per me non è tra i primi 3, neanche nei primi 4, però nei primi 6-7 sì. Milinkovic-Savic tra il sesto e il settimo posto. Altri faccio un po' fatica. Okoye è un buon portiere, però più in prospettiva forse, e boh, il resto stavo scendendo la classifica, chiaro, più si va giù. De Gea mi sarebbe piaciuto vederlo in una stagione normale, perché tutto ha avuto la stagione della Fiorentina tranne che la normalità quest'anno, quindi faccio fatica anche a giudicare De Gea quest'anno. L'anno scorso ha fatto una grandissima stagione, quest'anno faccio più fatica a valutare De Gea. Gli altri no, però ecco, più o meno quelli che ho menzionato per me sono i top 6-7 della Serie A. Tra questi, volutamente o no, non lo so, non ho messo Di Gregorio, volutamente, ve lo dico, e basta. In sostanza questo è, ho fatto un po' il recap dei migliori portieri. Attenzione a Caprile e Falcone, che però sono ancora un po' acerbi probabilmente, e poi una menzione particolare la facciamo per Daffara, aspettandolo magari l'anno prossimo, tra due, chissà, alla Continassa, vediamo se succederà. Abbiamo ancora un vocale da sentire con mano, abbiamo ancora qualcuno, sentiamo.
Visto, rimaniamo così come l'anno prossimo, e poi fra 2 anni facciamo una buona campagna acquisti. Dobbiamo restare così almeno per un anno e mezzo.
È rischioso, ragazzi, ve lo dico, perché con 2 attaccanti che non segnano su 3, perché se Vlahovic andrà via, se restiamo così, cioè se tu dici restiamo così con Vlahovic, ti dico ci sta, rinnovandolo. Se tu dici rimaniamo così senza Vlahovic, no, perché secondo me questo Openda e questo Jonathan David non bastano, perché Milik non ce l'hai e 2 sono troppo pochi, soprattutto 2 attaccanti che non segnano. Ne avessi uno come Trezeguet, mi andrebbe bene anche avere un David di scorta, ma se tu hai 2 che non segnano, segnano poco, non, per la Juve non bastano. Quindi non sono d'accordo, per me l'attaccante è necessario, e hai già sbagliato Openda e David, quindi non puoi sbagliare il colpo che dovrai fare assolutamente. Ma anche se rimane Vlahovic, secondo me comunque un colpo in attacco lo farai, perché credo che Openda andrà via sicuramente e Jonathan David dipenderà dalle offerte. Però se ti offrono 15-20 lo dai, perché l'hai preso a zero e almeno ci guadagni qualcosa. Questa è la situazione attuale, tanti dubbi, poche certezze sul mercato della Juventus da qui a giugno. Cercheremo di sciogliere i dubbi da qui a giugno, provando a raccontare insieme a voi quel che può succedere e quello che succederà. Intanto sono le 16, quindi noi ci salutiamo. Oggi ora della vecchia signora XL, però rimanete qua con noi su Radio Bianconera. Ormai lo sapete, non ve lo devo ripetere ogni volta, si parla sempre e comunque di Juve fino a questa sera. Appuntamento con me a domani, rimanete con noi, ciao.
L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.